Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Buongiorno da Massimo Brugnone. Oggi è giovedì 8 dicembre, sono passati 56 giorni dall'insediamento del Parlamento e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Ieri è stata la giornata dei tentati golpe. In Germania una grossa indagine della polizia tedesca ha portato all'arresto di 25 persone vicine ad ambienti di estrema destra, accusate di voler organizzare un colpo di Stato. Ma il tentato e fallito autogolpe che mi ha lasciato perplesso e che volevo raccontarvi è quello che c'è stato in serata, ora italiana, in Perù. Seguivo gli aggiornamenti e rimanevo ogni volta incredulo. Il presidente Pedro Castillo, sicuramente l'ho pronunciato male, comunque il presidente del Perù, ha annunciato la dissoluzione del congresso e lo stato di emergenza nazionale. Nessuno però lo ha seguito in questa avventura, probabilmente messa in piedi senza una rete con qualcuno che lo sostenesse. Quasi tutti i ministri hanno dato le dimissioni immediate, denunciando il colpo di Stato, mentre i deputati continuavano a votare per liberarsi da un leader senza più seguaci. Dall'ambasciata statunitense a Lima è arrivato un duro altolà e anche i vertici di forze armate e polizia hanno subito preso le distanze. Nel frattempo, con 101 voti favorevoli, 6 contrari e 10 astensioni, i deputati hanno destituito il presidente in difesa della democrazia e della Costituzione. Lo psicodramma, possiamo chiamarlo così direi, si è concluso in poche ore con l'arresto di Castillo che insieme alla famiglia aveva lasciato dalla porta posteriore il palazzo di governo e stava tentando la fuga verso un'ambasciata amica su un'auto carica di valigie. Probabilmente l'ambasciata doveva essere quella messicana. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stata una folla di cittadini infuriati a circondare e bloccare la macchina per impedirgli la fuga. Comunque, alla fine l'ormai ex presidente è stato arrestato ed è stato trasferito nella sede della prefettura di Lima. L'accusa è di sedizione in flagranza di reato, in violazione della Costituzione. E la vicepresidente Dina Boluarte ha preso il suo posto come presidente. Ora, da quel che ho scoperto anche io leggendo le notizie, il Perù è abituato a colpi di scena presidenziali, ma non si era mai vista una uscita di scena così umiliante. In realtà Castillo è stato ripetutamente oggetto di richieste di impeachment per incapacità morale e di ben 6 inchieste giudiziarie per corruzione e traffico di influenze. E l'11 ottobre la magistratura inquirente ha presentato ricorso costituzionale accusandolo del reato di organizzazione criminale. Una cosa che non era mai successa prima in Perù, che pure è un paese, diciamo, abituato alla corruzione dei propri leader. In questi giorni si sta parlando parecchio dell'intenzione del ministro della giustizia di cambiare le regole sulle intercettazioni. Però a leggere le varie dichiarazioni con le diverse prese di posizione sorgono diverse domande su come funzionano oggi le intercettazioni e quindi poi, dopo, nel caso, su come potrebbero cambiare. Partiamo dalla prima domanda. Per quali reati sono ammesse le intercettazioni? Allora, lo sono per indagini riguardanti reati indicati dagli articoli 266 e 266 bis del codice di procedura penale, cioè i delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione nella misura massima superiore a 5 anni. Poi per i delitti contro la pubblica amministrazione, per i quali è prevista la pena massima di reclusione non inferiore a 5 anni, i delitti che riguardano sostanze stupefacenti o psicotrope, quelli che riguardano le armi e le sostanze esplosive, poi i delitti di contrabbando, di ingiuria, minaccia, usura abusiva, attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, commercio di sostanze alimentari nocive e atti persecutori. Per richiedere un'intercettazione poi sono necessari altri presupposti, cioè che sussistano gravi indizi di reato e che il controllo sia assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini. E insomma, questo è il quadro di quando si possono utilizzare. Ora però sorge la seconda domanda: come funziona la procedura di attivazione? L'autorizzazione a procedere a intercettazioni è chiesta dal pubblico ministero che fa le indagini al GIP, il giudice delle indagini preliminari, che la concede con un decreto motivato e che dia atto dell'esistenza dei presupposti di cui abbiamo parlato prima. Non sempre però funziona così. In casi urgenti, cioè quando ci sia fondato motivo di ritenere che il ritardo possa recare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero può disporre l'intercettazione direttamente, con un proprio decreto, che va comunicato al giudice entro 24 ore. Poi il giudice ha 48 ore per emettere un provvedimento di convalida, altrimenti l'intercettazione non potrà proseguire e i risultati ottenuti nel frattempo saranno inutilizzabili. E allora, altra domanda: che uso si può fare delle intercettazioni di soggetti terzi, quelli non indagati? Possono essere diffuse? Allora, la legge dice che affinché un'intercettazione sia legittima, non è imprescindibile che gli indizi raccolti siano a carico di una persona specificatamente individuata, né di colui le cui comunicazioni devono essere intercettate ai fini dell'indagine. In pratica, sì, sono utilizzabili ai fini delle indagini anche le intercettazioni di terzi e possono comportare iscrizione nel registro degli indagati se il contenuto è legittima. Quindi, ancora più in soldone, se l'intercettato e l'indagato sono io, qualcuno mi chiama e mi dice qualcosa che configura anche per lui un reato, anche lui verrà indagato. Riguardo alla diffusione, invece, valgono i normali divieti di pubblicazione degli atti coperti dal segreto investigativo. Poi, che vengano rispettati, è tutto un altro discorso. Infine, domanda specifica: si possono intercettare i parlamentari? In base all'immunità di cui godono grazie all'articolo 68 della Costituzione, i parlamentari possono essere intercettati solo dopo l'autorizzazione della Camera di appartenenza. In pratica, se nell'ambito di un'indagine viene captata la conversazione di un parlamentare, cioè un'intercettazione indiretta, casuale o fortuita, ecco, per utilizzarne il contenuto contro il parlamentare, il giudice deve richiedere l'autorizzazione all'uso della registrazione alla Camera o al Senato. E la diffusione della conversazione del parlamentare da parte di un organo di informazione prima che la Camera si esprima configura il reato di pubblicazione arbitraria, anche se in realtà è coperta dal diritto di cronaca. Quindi solo lo Stato può perseguire il responsabile, il singolo parlamentare invece no. Mentre se viene diffusa dopo il diniego dell'autorizzazione, il parlamentare può promuovere un'azione civile contro chi l'ha resa pubblica. E insomma, così è come funziona adesso. Su come potrebbero cambiare le regole lo vediamo più avanti, quando abbiamo qualche elemento in più. Notizia veloce che sono già andato lungo, ma per non dimenticarci di cosa vuol dire di quando si alza l'attenzione mediatica sui rovesciamenti politici e democratici in un paese e poi invece non ce ne interessiamo più, volevo parlarvi di questa notizia. In Afghanistan un uomo condannato per omicidio ieri è stato giustiziato in pubblico in quella che è la prima conferma di una sentenza del genere da quando gli islamisti sono tornati al potere nel paese nell'agosto 2021. Il condannato, che avrebbe ammesso la sua colpevolezza, è stato accusato di aver ucciso un uomo e di aver rubato la sua motocicletta e un cellulare. Da quando sono saliti al potere, i talebani hanno effettuato diverse fustigazioni pubbliche, ma l'esecuzione di ieri è la prima che hanno riconosciuto. I social media sono stati inondati per più di un anno di video e foto di combattenti talebani che infliggono fustigazioni di strada a persone accusate di vari reati e ci sono anche segnalazioni di fustigazioni per adulterio nelle zone rurali dopo la preghiera del venerdì, ma è difficile verificarle in modo indipendente. Ora, non so se ve lo ricordate, al loro ritorno al potere i talebani avevano promesso di essere più flessibili nell'applicazione della Sharia, ma sono in gran parte tornati all'interpretazione ultra rigorosa dell'Islam che aveva segnato il loro primo passaggio al potere, quello nel periodo dal 1996 al 2001. A quei tempi, con regolarità, punivano pubblicamente gli autori di furto, rapimento o adulterio con pene come l'amputazione di un arto o la lapidazione. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast, puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www.notiziacolazione.it. Se ti sei perso alcune notizie, puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi. E se lo ritieni utile, puoi condividere questo podcast inviandolo a qualche amico. È disponibile su tutte le piattaforme audio. Ricordati che se vuoi puoi iscriverti al canale Telegram di Notizie a Colazione per riceverle tutte le mattine direttamente sul tuo smartphone, oppure mandami il tuo numero di telefono all'email notiziacolazione@gmail.com per riceverle via WhatsApp. Ti aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.